There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Join podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders making an impact in our county.
Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore.
Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie Lean Agile nel nostro paese.
Ciao a tutti e bentornati da Matteo per una nuova puntata di Officina Agile. Come ogni puntata vi ricordiamo che è possibile ascoltare le puntate del nostro podcast su Spreaker, su iTunes, su Spotify e ovviamente dal nostro sito www.officinagile.it. Prima di partire con la puntata, altre due piccole novità. È da poco attivo il nostro canale Slack, officinagile.slack.com. Il canale Slack ha l'obiettivo di creare una community, la nostra community, la community di Officina Agile. Se vi state chiedendo perché dovreste entrare in questa community, beh, vi posso dire che al suo interno ci sono già un sacco di coach, un sacco di professionisti, quindi se avete domande, dubbi, quello è il posto giusto dove venirle a fare, perché sicuramente troverete le risposte. È anche un posto dove poter dare le risposte. Ci sono persone che hanno bisogno di supporto, quindi se volete dare un contributo, quello è il posto giusto per farlo. Poi che possiamo fare? Possiamo dare feedback sulle puntate di Officina Agile, quindi se ad esempio volete chiedere una puntata su un determinato argomento, oppure volete dare un feedback su una puntata che è uscita, del tipo se non vi è piaciuta, abbiamo detto delle bischerate, quello è il posto giusto. È anche un posto per fare knowledge sharing, per scambiarci esperienze, raccontarci episodi, discutere. Quindi il mio consiglio è quello di andare sul nostro sito, cliccare sul bottoncino Slack e entrare nella community. Un'altra novità è quella del canale YouTube. È da poco online anche quello. Abbiamo iniziato a pubblicare video, quindi l'altro consiglio che vi do è quello di andare su YouTube, digitare Officina Agile, premere follow sul canale in modo da poter rimanere aggiornati su quello che pubblicheremo nelle prossime settimane, e vi assicuro che pubblicheremo qualcosa. Bene, siamo arrivati al momento fatidico, mettiamo il task introduzione in done e andiamo ad affrontare l'argomento di oggi. La puntata appartiene alla serie interviste e oggi abbiamo qua con noi Davide Tarasconi di Agile Reloaded. Ciao Davide, la domanda di rito, la prima domanda che faccio sempre è: presentati, dici chi sei, cosa fai e come ti sei avvicinato all'agilità.
Ciao Matteo, grazie per avermi ospitato. Io sono Davide, faccio il coach e trainer Agile e ho la fortuna e il piacere di lavorare con i colleghi di Agile Reloaded, alcuni dei quali sono già stati intervistati in passato su questo podcast. Da dove vengo professionalmente? Ho un passato come programmatore, designer, project manager, e quindi quella del coach e trainer è una incarnazione recente a cui ho dedicato gli ultimi 3 anni circa. Se non ricordo male, all'agilità mi ci sono avvicinato nel 2011 o 2012, perché stavo cercando un modo per aiutare un cliente che voleva sviluppare un'applicazione mobile basata su un prodotto web esistente, e in quella circostanza presi in mano un manuale di Scrum e in maniera molto, molto spuria trovai interessante l'idea di suddividere lo sviluppo in sprint incrementali, e fu una scelta che si rivelò molto utile in quella circostanza. Quindi la mia passione iniziale per tanto tempo è stata sul fronte dello sviluppo di prodotto, e da un certo punto di vista mi vedevo più proiettato come product owner o come product manager. E poi nel tempo la curiosità per come si costruiscono prodotti software è stata superata dalla curiosità per come lavorano le persone. E quindi ho iniziato questo esperimento del coaching, e l'esperimento continua. Come dico a mia madre, sono passato dal lavorare con i computer al lavorare con le persone.
Ecco Davide, a proposito di questo, del tuo lavoro di Agile Coach, recentemente sulla nostra community Slack è partito un thread sulle differenze del lavoro che fa uno Scrum Master e del lavoro che fa un Agile Coach. Ecco, ti volevo chiedere, tu come la pensi in merito a questo tema? E magari anche chiederti, secondo te, quali sono i molteplici ruoli che un Agile Coach potrebbe ricoprire all'interno di un'azienda.
Premetto di non sapere cosa vi siete detti sul canale Slack del podcast, anche se credo di avere un'idea abbastanza precisa di quelle che sono le tifoserie contrapposte sul tema differenze e similarità tra Scrum Master e Agile Coach. Quindi, domanda complessa, rispondo subito con una mezza provocazione. Se leggiamo la Scrum Guide, se leggiamo la descrizione del ruolo dello Scrum Master, se leggiamo quelle che sono le cosiddette otto pose o otto ruoli che lo Scrum Master può assumere, credo che chiunque, potrebbe arrivare alla conclusione a cui probabilmente una delle tifoserie sul vostro canale Slack è arrivata. Ovvero, se uno Scrum Master fa tutto quello che ci si aspetta da uno Scrum Master, probabilmente non c'è bisogno di un Agile Coach. Ora, al di là della provocazione, che comunque ritengo sana e intelligente, principalmente perché ci fa riflettere sul lavoro che facciamo, credo che questa dicotomia tra Scrum Master e Agile Coach sia forzata. Ed è forzata nel senso che vedo spesso, sempre più spesso, un po' questa suddivisione tra Scrum Master e Agile Coach, con lo Scrum Master visto un po' come il capocantiere e l'Agile Coach visto un po' come l'architetto. E vedo anche aziende che trasformano anche i percorsi di carriera di conseguenza. Quindi ci troviamo Agile Coach che sono i capi degli Scrum Master, oppure l'Agile Coach come il gradino successivo rispetto al ruolo dello Scrum Master. Come dicevo quando mi presentavo, io non ho esperienza come Agile Coach in azienda, come ruolo fisso, come coach interno. Lo faccio come consulente esterno e chiaramente il mio ruolo ha un mandato completamente diverso, sia rispetto a quello di uno Scrum Master che rispetto a quello di un Agile Coach che lavorano all'interno dell'azienda stabilmente. Di solito quello che vedo succedere è che gli Scrum Master in azienda sono in un certo senso depotenziati, rispetto all'impatto che possono avere sul resto dell'organizzazione. Quindi quello che solitamente mi capita personalmente è quello di essere coinvolto direttamente da chi si occupa di temi organizzativi e sempre più spesso è HR. Una delle differenze sostanziali che vedo tra i due ruoli è quindi il fatto che da un punto di vista, il mio, un punto di vista chiaramente parziale, da consulente esterno, vengo chiamato ad avere una visione più ampia dell'agilità in azienda, non necessariamente limitata ad un solo team, non necessariamente limitata a Scrum o Kanban. Però, ripeto, quella tra Scrum Master e Agile Coach credo che sia una differenza artificiosa. È una delle differenze che le aziende dovrebbero quanto più possibile colmare al fine di dare ai propri Scrum Master spazio per crescere. Quindi, per tornare all'analogia delle tifoserie di poco fa e per concludere il mio pensiero, cosa fa un Agile Coach? L'Agile Coach fa il tifo per gli Scrum Master affinché possano avere come servant leader impatto anche sul resto dell'organizzazione e non solo nei confronti del proprio team di sviluppo e non solo nei confronti del proprio product owner.
Sono d'accordo con te, io ho avuto un'esperienza come Agile Coach, Scrum Master all'interno di un'azienda e ho sempre visto il mio lavoro come Scrum Master quando lavoravo sui team, Agile Coach invece quando facevo un passo indietro e lavoravo sul sistema, semplicemente perché ero fuori dal framework Scrum in quel momento. Però fondamentalmente penso che il confine fra il ruolo dello Scrum Master e il ruolo dell'Agile Coach è veramente labile, anche perché in uno degli otto ruoli che citavi te c'è anche quello di change agent sull'azienda. Quindi quello secondo me è quello che identifica il lavoro da agile coach di uno Scrum Master. Poi, come dicevi, è importante che sia che tu sia uno Scrum Master, sia che tu sia un agile coach, tu possa avere l'autonomia necessaria per poter avere un impatto sull'organizzazione. Ecco, in questo caso, secondo me, possono venirci in aiuto gli agile coach esterni come te. Tornando invece agli 8 ruoli che dovrebbe ricoprire uno Scrum Master, ce n'è uno che volevo approfondire con te in questa intervista, che è il ruolo del facilitatore. Un po' perché secondo me è quello un po' più sottovalutato, un po' perché è quello che mi ha messo più in difficoltà quando ho iniziato. Vuoi perché non esistono libri che ti insegnano come fare, vuoi perché si impara con l'esperienza. Quindi partirò con una serie di domande situazionali. La prima è: siamo in uno sprint planning, il team è focalizzato su un'unica soluzione, che è la più costosa, che facendo in quel modo non si riesce a chiudere lo sprint goal in uno sprint. Cosa potrebbe fare in questo caso il facilitatore per aiutare il team a trovare più opzioni, più soluzioni e a stimolare il pensiero laterale?
Prima di tutto mi sento di confermare, per quella che è la mia esperienza, che è vero che il ruolo di facilitatore viene spesso sottovalutato ed è anche quello più difficile da sviluppare. Prima di rispondere alla tua domanda sul planning, ti dico un po' come la penso su Scrum Master e capacità di facilitazione. Quello che vedo succedere è che uno Scrum Master che opera all'interno di un'azienda e magari lavora solo con un team ha un numero di occasioni per esercitare tecniche di facilitazione abbastanza limitato. Io che mi sono avvicinato al mondo del coaching e della facilitazione, venendo da un background tecnico, posso confermarti che come consulente esterno ho molte più occasioni di esercitarmi rispetto a una persona che lavora in azienda. Quindi sì, il ruolo dello Scrum Master ha quegli 8 ruoli, tra cui quello di facilitatore, ma molto spesso questo ruolo soffre di anti-pattern e recentemente ho visto un articolo che evidenziava 8 ruoli che lo Scrum Master non dovrebbe ricoprire. E sono ruoli tipo il capo del team, il segretario, quello che porta il caffè, quello che fa le slide. Insomma, è quella dimensione puramente amministrativa dello Scrum Master che a volte prende sopravvento, togliendo rilevanza all'importanza di avere uno Scrum Master che è anche e soprattutto un bravo facilitatore. Tu hai detto giustamente, non ci sono libri che spiegano come facilitare. Sono parzialmente d'accordo, nel senso che di letteratura sul tema della facilitazione ce n'è tanta, anche e soprattutto se esci dal seminato dell'agilità e inizi a vedere tematiche di coaching più generico, come può essere il coaching solution focus, che deriva dalla terapia di gruppo, oppure ancora tecniche di ricerca antropologiche, oppure ancora mediazione dei conflitti. Cioè, insomma, c'è tanta roba, chiaramente non sostituisce la pratica e, come dicevo prima, uno dei problemi principali che vedo è che viene sottovalutato il numero di occasioni che uno Scrum Master deve avere per poter esercitare le proprie capacità. Fare una retrospettiva ogni 2 settimane non è abbastanza come esercizio. E per tornare anche brevemente alla discussione di prima, differenze e similarità tra Scrum Master e Agile Coach, molto spesso come Agile Coach veniamo chiamati per sopperire a queste mancanze di facilitazione, che però le aziende dovrebbero impegnarsi per colmare, quindi come coach esterni abbiamo la responsabilità di aiutare gli Scrum Master nelle aziende a crescere anche in quel senso. Quindi per tornare all'esempio che hai fatto, per migliorare uno sprint planning come facilitatore, per come la vedo io ci sono sempre 2 modalità che si possono che si devono alternare. Una modalità, se vuoi, chiamiamola modalità tecnica, ovvero quella per cui esistono i libri, e una modalità relazionale. La modalità tecnica, ad esempio, potrebbe essere quella dell'applicare dei pattern di splitting delle user story sotto forma di domande. C'è un libro che probabilmente hai letto, 50 Quick Ideas to Improve Your User Stories di Gojko Adzic, e lì ci sono 50 pattern, e per quanto siano pattern ovvi a chi ha un minimo di esperienza nello sviluppo, ti posso assicurare che tanti team non li conoscono e in ogni caso sono utili per avere delle discussioni significative. C'è sempre modo di renderlo più interessante. Un esempio, come Agile Reloaded, abbiamo preso alcuni di questi pattern e abbiamo creato una specie di gioco da tavolo, uno splitting game in cui ci sono alcuni di questi pattern, e lo scopo del gioco è riuscire ad applicare il maggior numero di criteri di splitting ad una storia. Tu mi hai fatto l'esempio di un team che vede l'unica soluzione quella più costosa, oppure un team che dice abbiamo una storia troppo grande per essere fatta in uno sprint. A me è capitato di vedere team con storie bloccate nel backlog da settimane perché non erano testabili. Quindi domande aperte del tipo, se vogliamo anche assurdo, però per far ragionare il team, ovvero chiedere cosa succede se non testiamo? Oppure chiedere cosa succede se togliamo l'autenticazione a due fattori, oppure possiamo andare in produzione senza questo parametro di ricerca, oppure ancora ci sono dipendenze tra questo e quello. Ecco, questo è uno di quei casi in cui non essere dentro tecnicamente al dominio può aiutare, no? La classica domanda stupida di quello che passa lì per caso a volte può aiutare per togliere il team da un loop poco costruttivo. Al di là della parte tecnica c'è la parte relazionale, se vogliamo, e quindi ha a che fare con l'osservare come si svolge la dinamica di gruppo all'interno del team e anche nell'evento specifico, quindi del planning. La facilitazione implica una divisione netta e una consapevolezza da parte del facilitatore tra quello che osserviamo e i nostri giudizi e opinioni personali. Quindi, come dicevo prima, a parte la facilitazione tecnica, esistono centinaia di attività e di formati per favorire la discussione tra esseri umani, ma leggere il manuale non è sufficiente. Cosa che vedo succedere molto frequentemente nel planning è che si fa il planning poker, ma giusto perché qualcuno ci ha detto che si fa il planning poker. Poi in realtà quello che succede è che ogni membro del team vota solo le storie di propria competenza e quindi come facilitatore a volte condivido con il team l'osservazione che in un planning poker tutti dovrebbero dare il proprio voto su tutte le storie e chiedo perché non sta succedendo. E quando fai questo tipo di domande aperte, a volte c'è un momento di silenzio. Abbiamo paura dei momenti di silenzio, un po' perché siamo italiani e siamo abituati ad avere la risposta pronta a tutto e siamo abituati alla verbosità eccessiva. Un po' abbiamo paura perché la domanda aperta espone molto anche chi la fa, e quindi come facilitatore devi essere in grado di gestire le conseguenze di una buona domanda fatta nel momento giusto o nel momento sbagliato. Quindi, credo che uno Scrum Master, per poter allenare la sua capacità di facilitazione, abbia bisogno di facilitare in continuazione, un workshop alla settimana, oppure anche solo di iniziare a insegnare agli altri, che personalmente ho trovato un ottimo esercizio per imparare a gestire le relazioni con esseri umani che potrebbero non essere d'accordo con noi.
Davide, grazie per il consiglio sul libro. Io l'ho letto, è veramente molto, molto carino. Fra tutte le risorse che parlano di story splitting, secondo me il libro di Gojko Adzic è uno dei migliori. Anzi, consiglio a chi ci ascolta di andare su Amazon e acquistarlo perché si legge bene, poche pagine, costa poco la versione Kindle, quindi perché stare senza? Mentre sul discorso domande aperte, domande potenti, sono completamente d'accordo con te. Secondo me sono uno strumento potentissimo che ogni Scrum Master, ogni Agile Coach dovrebbe imparare a padroneggiare. La sfida, secondo me, è quello è quella di riuscire a usarle nel momento giusto e soprattutto di farlo in modo naturale, perché se uno magari si legge un set di domande, no, che si trovano anche online e le butta lì in maniera artificiosa, poi diciamo la prima volta ti va bene, la seconda che le usi sei subito sgamato. Adesso invece mi piaceva parlare con te di una situazione duale rispetto a quella di prima, quindi siamo sempre in uno sprint planning oppure in un daily meeting e stavolta il team è incagliato in una miriade di opzioni, quindi c'ha tante opzioni, ognuno ha una propria idea, quindi si genera l'effetto pollaio e il team praticamente è incagliato e non riesce a scegliere l'opzione migliore in quel momento. Secondo te un facilitatore, uno Scrum Master, che cosa dovrebbe fare in quei momenti? Io per esempio in questi casi ho trovato utile l'utilizzo dello strumento visuale, no? Che sia una board vera come una board di carta. Una volta ad esempio mi sono trovato in una situazione in cui c'era da prioritizzare e assegnare un set di bug fra vari team e la situazione era drammatica, no? Quindi ognuno parlava di un bug specifico e non si riusciva a trovare diciamo l'uscita dal labirinto. In quel caso provai a scrivere su post-it, no? tutti i bug, li misi tutti sulla board e insieme a loro decidemmo come prioritizzarli e quindi diciamo in pochi minuti, utilizzando uno strumento visuale, riuscimmo a trovare una soluzione.
Qui entro un po' in modalità maestrino e dico che le discussioni infinite, se stai facendo un evento Scrum, non dovrebbero esistere, in quanto tutti gli eventi Scrum sono basati su un time box di tempo massimo consentito. Quindi, di nuovo, distinguendo la modalità tecnica dalla modalità relazionale e facendo un po' il tecnico e il cane da guardia, se vogliamo, come regola di ingaggio sicuramente c'è quella di sapere prima del refinement, prima del planning, quante storie vogliamo.
There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Join podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders making an impact in our county.
When you save on auto insurance for driving safe with USAA Safe Pilot, you'll feel like a big deal. Even in a traffic jam. Save up to 30% with USAA Safe Pilot. Restrictions apply.
Discutere e in base al tempo allocato darsi un tempo massimo di discussione per ciascuna storia. Quindi se abbiamo 50 minuti e 5 storie da discutere, il facilitatore farà in modo che la discussione sia distribuita a 10 minuti per storia. Quindi se vogliamo discutere una storia più a lungo, benissimo, ti concedo il budget di 10 minuti in più, però invece di discutere 5 storie ne discuteremo 4. Oppure, ancora, rispettare il proprio turno, e lo si può fare usando un talking stick, ovvero un oggetto che viene passato di mano in mano per fare in modo che parli solamente la persona che ha in mano questo oggetto. O, nei casi più estremi, introdurre delle penalità per le interruzioni e quindi distribuire dei crediti ai partecipanti che possono giocarsi la possibilità di interrompere le altre persone, però solo, non lo so, 2 o 3 volte nel corso della riunione. Quindi quello che sto cercando di dire è che al di là di alcuni trick, alcune modalità di facilitazione anche visiva, adesso ne parlerò, per prima cosa bisogna osservare le dinamiche di gruppo e capire se il problema della discussione è davvero che abbiamo solo tante decisioni da prendere o non sappiamo prioritizzare, oppure prima ci sono anche dei problemi di dinamica che magari potremmo migliorare come facilitatori. Ad esempio, credo che molto spesso si sottovaluti l'importanza della preparazione degli eventi, che non significa fare ulteriori riunioni prima di una review o prima di un refinement, ma significa non arrivare alla review o al refinement completamente impreparati, cioè senza sapere di cosa vogliamo discutere. Vedo spesso la tendenza di arrivare ai meeting, anche Scrum, comunque con l'obiettivo di discutere degli argomenti, mentre invece bisognerebbe arrivare con delle domande a cui bisogna rispondere. Anche il dedicare poco tempo, a questi meeting è una cosa che vedo succedere spesso. Quindi iniziare impreparati un evento, una riunione a cui stiamo dedicando già poco tempo, perché ormai la durata dei meeting media è di un'ora, perché quello è il default di Outlook o di Google Calendar, è uno spreco. Poi, al di là della modalità cane da guardia, che va utilizzata con molta cautela, altrimenti si finisce a fare solo quello, ci sono delle tecniche di prioritizzazione, quindi di fronte a una serie di opzioni si chiede al team di valutare la soluzione che ritiene migliore. Quindi, se proprio devo dire la mia, magari invece di usare il dot voting, conviene usare il gioco dei 100 dollari o dei 100 euro, in cui si chiede alle persone di spendere un budget e distribuirlo sulle soluzioni che ritengono migliori. In questo caso, può aiutare a evitare la polarizzazione che a volte si può creare comunque con il dot voting. Quindi, per riassumere il mio pensiero, ci sono almeno tre cose che bisogna fare proprio a livello di dinamica. Uno, abituare i team di prepararsi preventivamente a qualsiasi incontro. Due, fare attenzione alle dinamiche di gruppo, quindi non solo al contenuto, non solo al fatto che abbiamo tante opzioni, ma a come il team discute di queste opzioni. Tre, obbligare il team a prioritizzare, a decidere, a votare. Invece, nello specifico, per quanto riguarda strumenti di facilitazione visuale, ce ne sono, diciamo, per quanto mi riguarda, almeno tre. Che sono un po' i miei cavalli di battaglia, se vogliamo, che trovo sempre utili e servono anche a scopi diversi. Uno è senz'altro lo story mapping di Jeff Patton, che è una mappa bidimensionale, e mi capita di trovare team che dicono di avere un backlog, ma poi è una lista di cose confusa, senza né capo né coda. E infatti poi mi chiamano perché dicono di voler pianificare il lavoro, ma non sanno da che parte partire, perché nel backlog, come al solito, ci sono troppe cose non prioritizzate. Quindi mi è capitato di usare lo story mapping in un certo senso per fare anche il reverse engineering di un backlog che era stato creato, ma non si sapeva bene come. Quindi una bella mappa bidimensionale dove in orizzontale ci sta tutto il racconto, la descrizione step by step di quello che è il nostro prodotto in maniera end-to-end, e in verticale abbiamo tutte le possibili opzioni, soluzioni e feature. Un altro grande classico sono i problemi di prioritizzazione o categorizzazione del lavoro. E qui mi dispiace, sarò banale, ma una sanissima matrice a quattro quadranti non ha mai fatto male a nessuno. Quindi la utilizzo spesso. Chiaramente le dimensioni di questa matrice, si parte da quella, no, storica, importanza e urgenza, poi ci sono tutte le variazioni del caso, costo, complessità, effort, durata, poi il team è libero anche di decidere una terza dimensione in modo da poter raffinare il tipo di decisioni che prende. Però, appunto, in quanto strumento semplice si adatta a una molteplicità di casi. Quindi mi è capitato di utilizzare questa matrice sia con team di prodotto, quindi per elaborare una strategia di planning o di prioritizzazione di un backlog, sia per ordinare un portfolio di progetto, quindi con una visione di più alto livello. Il terzo di questi cavalli di battaglia è uno strumento che mi è capitato di utilizzare con una certa efficacia, è il Dependency Spider, che non è altro che un disegno al cui al centro c'è il team e tutto attorno ci sono gli attori da cui dipendono, quindi altri team, dipartimenti esterni, fornitori, e quindi si collega il team a queste, diciamo, cause o soggetti da cui dipendono. E nella strada tra il team e ciascuno di questi attori si mettono tutti i post-it che rappresentano tutta una serie di dipendenze. Visivamente il team così riesce a vedere quanto lavoro sta tra loro e la risoluzione di una dipendenza. Poi questo disegno può essere arricchito a piacere, ad esempio si possono utilizzare colori o icone specifiche per visualizzare quali tra questi impedimenti sono critici, quali sono immediati, e quali sono di natura funzionale, quali sono di natura tecnica, quali magari in realtà non risultano così impattanti come si era pensato inizialmente. Il Dependency Spider può inoltre essere accoppiato con una Kanban board in cui si visualizza la presa in carico dei task specifici che servono per ridurre queste maledette dipendenze. Il Dependency Spider l'ho trovato quindi molto utile, ad esempio, per far uscire dal loop i team che retrospettiva dopo retrospettiva continuano a lamentarsi di avere dipendenze esterne che sembrano irrisolvibili. Se me lo permetti, faccio un altro consiglio di lettura, e questo senz'altro meno conosciuto rispetto al precedente, è un libretto che si chiama Toolbox for the Agile Coach, ha anche una seconda parte il titolo, ma lo trovate su Amazon. È un librettino molto breve, che contiene 96 esempi di visualizzazioni che possono tornare utili per aiutare il team ed è l'ho trovato molto utile, ci sono diversi spunti, alcuni banali, alcuni meno, per riuscire a trovare la visualizzazione giusta per il problema specifico che stiamo cercando di risolvere o visualizzare quando lavoriamo con un team.
Davide, grazie per i consigli sui libri. Anzi, continua pure nel corso dell'intervista perché fanno comodo in primis a me e sicuramente anche a chi ci ascolta. Adesso mi riaggancio a una cosa che hai detto. Uno Scrum Master, un Agile Coach o comunque in generale un facilitatore di un meeting o di un evento dovrebbe concentrarsi più sulla forma, su come il team comunica rispetto ai contenuti. Ecco, prima o poi durante questi meeting il team scenderà nei dettagli, discuterà dei particolari, di scelte tecniche. Ecco, in questi casi io ci vedo due rischi. Se il facilitatore conosce il dominio funzionale, il dominio di cui si sta parlando, rischia di voler entrare anche lui nella discussione, di buttarsi nella mischia e quindi lì poi sicuramente la facilitazione rischia di fallire. Nel caso opposto, invece, quando il facilitatore non conosce il dominio di cui si sta parlando, magari non è neanche una persona tecnica, no? Quindi non conosce di cosa si sta parlando e non ci capisce niente. Ecco, in questi casi, quando il team scende nei dettagli, parla di cose tecniche, che consiglio potresti dare a un facilitatore per evitare di perdere il focus, no? Perché se immagino durante un meeting si parla per 20 minuti di architettura e tu, facilitatore, non sai neanche di cosa si sta parlando, prima o poi ti perderai. Ecco, che consiglio potresti dare a un facilitatore per rimanere sul pezzo?
La situazione in cui non si conosce il dominio, la conosco bene perché in quanto consulente esterno nelle aziende mi ritrovo coinvolto continuamente in discussioni su progetti e ambiti più disparati, su temi di cui non ho le competenze minime necessarie per capire davvero di cosa si parla nel dettaglio. In queste circostanze ci sono sempre due cose che faccio con regolarità, sono due attrezzi nella mia cassetta del facilitatore. Il primo è quello del fare domande aperte e ingenue.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Come dicevo prima, riguardo al come aiutare i team che faticano a trovare più opzioni, fare domande che riportano il team su questioni di bisogno del cliente finale o del perché lo stiamo facendo o di che risultato di business otteniamo se stiamo facendo questa cosa, di cui io non capisco i dettagli tecnici, ma sto chiedendo al team, aiutatemi a capire che obiettivo raggiungiamo, non tanto la soluzione tecnica. La seconda cosa che faccio è correre subito alla lavagna o alla flip chart più vicina e iniziare a disegnare e prendere appunti, di nuovo anche attirando l'attenzione del team, chiedendo conferma. Disegnare mi aiuta a concentrarmi, mi aiuta a fare domande migliori. Un altro stratagemma, in realtà, che può essere utilizzato anche involontariamente è quello di sbagliarsi, perché quando ad esempio i team iniziano a utilizzare degli acronimi che sono specifici del dominio e specifici di quella area aziendale, inizi davvero a non capirci più niente, però se lo scrivi e lo scrivi sbagliato, attiri l'attenzione del team che ti corregge, e correggendoti poi solitamente aggiunge spiegazioni per chiarire meglio un determinato aspetto. Per me, quindi, che mi trovo costantemente nella situazione di non essere un esperto del dominio del team con cui sto lavorando, è importante quindi usare questi due stratagemmi, quindi domande aperte e ingenue e visualizzare quello di cui il team sta parlando. E mi è capitato molte volte di disegnare schemi su flipchart o su lavagne senza avere la più pallida idea di cosa stavo disegnando, e poi a distanza di settimane vedere qualcuno del team che di fronte ai miei schemi mi dice: oh, però avevi intercettato tutto. Per quanto riguarda invece la parte un po' più teorica, è fondamentale, al di là dell'approccio, diciamo, durante una riunione o quando si è nel team, è importante quello che succede prima, ovvero come viene ingaggiato come facilitatore. E quindi fondamentale che il facilitatore abbia un contratto con il gruppo con cui sta lavorando. Per contratto non intendo quello scritto formale con obblighi e scadenze, ma è un contratto relazionale, ovvero di aver ben chiaro perché il facilitatore si trova con il gruppo, quali sono gli obiettivi condivisi, su quali aree il facilitatore andrà ad agire e quali aree invece non interessano il facilitatore. Ad esempio, un facilitatore non solo non deve o non dovrebbe, ma non può interessarsi del contenuto se è un vero facilitatore. Facilitatore si occupa di processo, ovvero come le persone lavorano assieme, e di struttura, ovvero come la costituzione di un team ne influenza il lavoro. Quindi deve essere sempre chiaro che il facilitatore è lì per occuparsi di come le persone collaborano, indipendentemente dal contenuto. Per me, ripeto, come consulente esterno non è difficile stabilire questo contratto. È chiaro per quale motivo sono con il team, e infatti le situazioni più difficili per me sono quelle in cui invece conosco bene il dominio. Se un team fa sviluppo web oppure sviluppo mobile, avendo io esperienza in questi campi, sono consapevole che rischio di dare soluzioni tecniche o di user experience. Quindi so che come facilitatore in quei casi potrei non essere efficace. Questo a meno che il team mi chieda esplicitamente un'opinione, un consulto. In tal caso significa che anche il team è consapevole di quello che mi sta chiedendo e quindi ci può stare, uscire per un momento dal ruolo di facilitatore per entrare temporaneamente in quello di advisor o consulente. Quando tengo dei corsi di formazione, nel momento in cui mi fanno le domande, a volte faccio il gioco dei tre cappelli e ad alcune domande rispondo in tre modi diversi. Rispondo come consulente, rispondo come trainer o rispondo come coach. Oppure proprio giocando, insomma, con chi mi fa la domanda, chiedo proprio: vuoi la risposta da consulente, da coach o da trainer? Questo è per far capire alle persone che il ruolo che svolgiamo come coach è complesso, ha molte sfaccettature e soprattutto ci richiede un grandissimo sforzo cognitivo e di consapevolezza. La realtà è che a volte anche semplicemente non dire nulla costa tantissima fatica, tantissimo calcolo e tantissima preparazione.
Ecco Davide, a proposito di facilitazione visuale, tu hai fatto un esempio di uno sprint planning, un backlog refinement in cui il facilitatore si alza, va alla flip chart e inizia a fare graphic recording di quello che viene detto. Io penso anche a una cerimonia, un evento come la retrospettiva. Noi tutti siamo abituati a pensare alla retrospettiva come un evento in cui lo Scrum Master fa da facilitatore, le persone utilizzano post-it, fanno il silent brainstorming, questi post-it finiranno appiccicati alla board, però se uno leggesse la Scrum Guide non c'è scritto questa cosa, no? Potrebbe pensare che una retrospettiva potrebbe essere fatta anche semplicemente mettendosi a un tavolino e ragionando così a parole. Sto pensando anche a workshop come lo User Story Mapping che hai citato te prima. È un workshop, quello lì, secondo me, che se non lo fai in modo visuale con un facilitatore che trasforma in post-it, in cose visuali, le idee delle persone, mettendo ad esempio, rappresentando lo user journey piuttosto che le opzioni, è un meeting, un workshop che non funziona. Ecco, la mia domanda è: se tu dovessi spiegare a una persona che non è abituata a questo tipo di meeting, ad avere un facilitatore, alle riunioni, a un facilitatore che magari utilizza anche strumenti visuali come board, flipchart, post-it. Come spiegheresti il valore di fare meeting in questo modo? Valore sia per il team e valore anche per l'efficacia del meeting stesso.
Tendenzialmente cerco di spiegare il meno possibile, il che significa fare e non spiegare. E in ultima istanza puoi passare dal non fare alcun tipo di visualizzazione grafica come team, all'avere qualcuno come me, come facilitatore che lo fa, al farlo poi in maniera naturale come team. Quindi tutti i membri del team contribuiscono a questo tipo di visualizzazione. Cosa intendo quando dico che non spiego il valore degli strumenti della facilitazione visuale? Intendo che, ad esempio, la prima volta che mi capita di lavorare con un team, anche se è solo un momento di osservazione preliminare e quindi non sono tenuto ad interagire molto con le persone, sono comunque quello che si mette alla lavagna, inizia a sintetizzare graficamente quello che si sta dicendo. In primis, egoisticamente, lo faccio perché serve a me. Come dicevo prima, io entro continuamente in contesti che non conosco e se non inizio a chiarirmi le idee fin da subito rischio di risultare poco efficace. La considerazione di base quindi è che se serve a me, probabilmente serve anche agli altri. Mi rendo conto che posso risultare estremista nel dire che è evidente che la sintesi grafica serva e quindi non debba essere spiegata. Perché lo dico? Perché purtroppo credo che collettivamente abbiamo perso o dimenticato la capacità di sintesi. Nelle riunioni che facciamo quasi mai c'è qualcuno che prende appunti, le discussioni vanno avanti in forma prettamente orale, quindi si parla tanto, si concretizza poco. Oppure c'è qualcuno che prende gli appunti, o addirittura scrive un verbale, ma Poi il verbale non è condiviso, oppure peggio ancora, il verbale viene usato solo ed esclusivamente nel post-mortem del progetto in caso qualcosa sia andato storto. Dobbiamo, secondo me, riappropriarci di un linguaggio grafico di sintesi in cui tutti, di cui tutti i membri del team, devono fare uso. E non è pura teoria o una mia opinione personale. Costantemente io e i miei colleghi ci sentiamo dire che grazie a un paio di giornate di story mapping, abbiamo risparmiato mesi di raccolta di requisiti. Quindi c'è un impatto diretto nella velocità con cui i team possono comunicare, oppure spesso mi è capitato che i miei appunti grafici siano poi finiti in presentazioni ufficiali e quindi hanno aiutato il team nel compito di comunicare con il resto dell'azienda. Quindi ecco, non sono solito convincere a parole, quindi cerco di convincere disegnando e convincere facendo. Nessuno peraltro si è mai opposto a questo mio approccio, nessuno mi ha mai fermato mentre scrivevo su cartelloni o appendevo post-it. Certo è che se dovessi darmi un obiettivo nei prossimi mesi, cioè quello di insegnare le persone ad usare questi strumenti per evitare di cadere nella trappola io stesso e quindi di essere il facilitatore scriba, quindi quello che scrive bene e quindi scrive per tutti. Quello che disegna bene e quindi disegna per tutti, ma e quindi trasformare il tutto in una performance individuale. C'è ancora tantissima reticenza nelle persone a disegnare e scrivere in pubblico perché si è convinti di dover.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Saper disegnare bene, mentre invece c'è molta più tecnica che creatività in questo atto e in questo contesto, e quindi imparare tecniche di facilitazione grafica è alla portata di tutti.
Ecco, dato per assodato questo punto, che comunque la facilitazione visuale si impara, hai qualche risorsa, qualche libro, qualche videocorso, qualche video YouTube da consigliare per chi vuole iniziare a imparare qualcosa sulla facilitazione visuale? E poi un altro consiglio, una delle difficoltà maggiori che ho incontrato quando ho iniziato a facilitare le riunioni in modo visuale è stata quella di riuscire a utilizzare contemporaneamente la parte destra e la parte sinistra del cervello, cioè da una parte essere bravi ad ascoltare, interagire, fare domande, dall'altra utilizzare la parte creativa, quindi disegnare, magari anche fare disegni abbastanza interessanti e soprattutto gestire lo spazio della board e tutto questo contemporaneamente. Ecco, qualche consiglio su questa parte?
Rispondo per prima all'ultima domanda che mi hai fatto. Allora, partirei dicendoti innanzitutto di abbandonare l'idea del bel disegno. La facilitazione visuale deve essere per prima cosa funzionale. Gli abbellimenti possono arrivare in un secondo momento o se hanno un valore, ad esempio se quello che stiamo disegnando deve restare appeso per del tempo. Personalmente non perdo mai troppo tempo a abbellire qualcosa che so che è destinato a essere cancellato subito dopo la riunione. Se ci fai caso, quando ti capita di guardare le lavagne che i trainer fanno durante i corsi agili, sono un po' tutte uguali, quindi sono belle, ma quello che fanno è una economia di scala. Una volta che si sono costruiti il cosiddetto vocabolario grafico, lo utilizzeranno corso dopo corso, anche perché se sai già di partenza di cosa parlerai, è anche facile avere disegni belli. Fare disegni belli improvvisando, è graphic recording, è sketch noting in tempo reale, è una roba da professionisti navigati e non una cosa che mi aspetto, da una persona che ha come obiettivo primario quello di osservare e facilitare un gruppo di persone. Arrivare con alcune metafore grafiche coerenti con lo scopo dell'incontro che stiamo facilitando aiuta, ma devi avere il tempo di prepararle e prepararti e soprattutto deve esserci una utilità marginale percepita da tutti. Per quanto riguarda la gestione dello spazio, un consiglio può essere quello di crearsi dei margini, che significa non iniziare a scrivere nell'angolo in alto a sinistra, ma a spostarsi un po' più in basso, un po' più al centro. Questo perché purtroppo il valore del cosiddetto spazio negativo, che è estremamente importante nel design, non viene percepito e abbiamo la tendenza a ricoprire tutto lo spazio disponibile. Vedi anche come vengono fatte la maggior parte delle presentazioni in PowerPoint. Quindi, lasciare spazi vuoti intenzionalmente, perché la conversazione umana non è mai lineare. E gli spazi vuoti rappresentano il momento che ci prendiamo per fare una domanda o per ascoltare, in che direzione sta andando la discussione. Un altro modo per gestire meglio, gli spazi è quello di costruirsi, una serie di template con cui affrontare la discussione. Quindi ad esempio se stiamo facilitando una riunione esplorativa e vuoi facilitarla con una mappa mentale, è ovvio che partirai dal centro per allargarti verso l'esterno. Un altro esempio pratico, ricollegandomi ai formati di discussione per la retrospettiva, se usiamo un link coffee e quindi stiamo limitando il numero di tematiche che vogliamo affrontare, dopo aver fatto il dot voting e dopo aver deciso di cosa discutere, quindi sappiamo il numero totale di temi che vogliamo discutere, possiamo disegnare una tabella con tanti riquadri, tanti quadranti, quanti sono i temi che vogliamo discutere e raccogliere gli input in maniera ordinata. Oppure ancora, se stiamo usando, una Starfish, potremmo pensare di costruire una mappa mentale al cui centro c'è proprio la Starfish, mentre le azioni o i commenti, si diramano da ciascuno dei vari settori. Un altro, trucco, se vogliamo, banale ma potente è quello di usare colori diversi per contenuti diversi. Quindi partendo dall'usare il rosso per i titoli, il nero per i contenuti e il verde per le note a margine, ad esempio, dare un significato specifico ai colori che stai usando, chiaramente senza farla diventare un'arlecchinata. Quindi altro consiglio, questo ha a che fare più che altro sul come scrivi il testo, è variare la dimensione della nostra scrittura. E rispettare un minimo di gerarchia visiva, quindi i titoli saranno più grandi del corpo del testo, che sarà più grande delle note a margine. Questo ti permette a riunione finita anche di fare una valutazione visiva di quanto si è parlato di un tema in base anche a quanto è preponderante un colore rispetto a un altro. Quindi usa codici e sigle, magari appuntandoti un punto di domanda. Se non ti è chiaro il significato di qualcosa, puoi chiederlo sempre dopo. E il chiedere le cose in maniera asincrona, mi porta all'ultima considerazione, che è quella della, capacità di avere un buffer mentale, okay? Quindi di essere in grado di fermarsi mentre si sta disegnando, ascoltare e cercare di capire se quello che è stato detto, deve essere appuntato. Oppure no. Per allenare questa capacità, il mio consiglio è fare pratica ascoltando interviste, podcast in cui ci sono due o più persone che parlano e quindi raffinare questa capacità di non scrivere di getto, non scrivere tutto immediatamente e invece ogni tanto fare una pausa di una qualche decina di secondi per capire dove sta andando il discorso. Per quanto riguarda invece bibliografia, riferimenti, consigli di lettura o di visione, questi sono i miei consigli. Primo consiglio, è un libro, La via del disegno brutto di Alessandro Bonaccorsi, e credo che questo libro sia importante per affrontare il problema principale che hanno le persone, ovvero quello di essere state convinte di non saper disegnare o che disegnare sia una cosa da bambini e non da adulti. Questo libro contiene teoria, storia del segno grafico ed esercizi per superare appunto lo scoglio principale, che spesso è quello di dire non sono capace di disegnare, quindi non disegno, non disegno, non prendo appunti, lo faccio fare a chi è bravo o chi ha talento. Secondo libro che consiglio è un classicone. On the Back of the Napkin di Dan Rome. Questo è un libro famosissimo di cui ormai credo siano stati scritti almeno un paio di seguiti, quindi non è tra i più recenti di sicuro, però è credo un libro fondamentale per capire quando usare quale tipo di visualizzazione. Quindi ci dà delle regole chiare su come visualizzare informazioni e dati quando stiamo disegnando, quindi quando è il caso di usare una timeline, quando è il caso di usare un diagramma di flusso, quando è il caso di usare un grafico a barre. Il terzo libro che consiglio è The Sketchnote Handbook di Mike Rode. Mike è la persona che ha coniato il termine sketchnote e dentro a questo libro ci sono un sacco di consigli utili su come utilizzare i diversi mattoncini che compongono uno sketchnote, che non è altro che una sintesi verbale e visuale, e quindi ci spiega come disegnare i titoli, come disegnare le cornici, che tipo di layout utilizzare. Una risorsa molto utile. Anche qui ci sono esercizi che si possono fare per iniziare subito a fare pratica mentre si sta studiando la teoria. Gli ultimi due libri che mi sento di consigliare sono Visual Teams e Visual Meetings, entrambi di David Sibet. Uno di questi libri è incentrato sul come rendere più efficaci le riunioni in generale, l'altro è sul come rendere più efficaci i team attraverso la facilitazione grafica. Idealmente, quindi, questi cinque libri compongono una sorta di percorso, quindi si va dal superare la paura del disegno fino ad arrivare all'utilizzo del disegno come strumento attivo di coaching e facilitazione. Se non avete voglia o tempo di leggere tutti questi libri, vi consiglio caldamente di andare sul canale YouTube Verbal to Visual di Doug Neal, che è un insegnante e uno sketchnoter molto bravo, che ogni settimana ormai da anni pubblica video istruttivi sul come fare sketchnote.
Davide, fra gli strumenti di un facilitatore ci sono senz'altro pennarelli, flipchart, post-it. Ecco, a proposito dei post-it, sono spesso usati per prendere in giro gli agile coach, gli scrum master, quasi come se fossero stipendiati da 3M per usarli così spesso. La mia domanda è: che argomentazione utilizzeresti con un detrattore dei post-it?
Ma i detrattori dei post-it forse non sanno che i post-it esistono da 40 anni e vengono usati come strumenti di visualizzazione da un bel po' di tempo. E sono quindi, non sono uno strumento inventato o ad uso esclusivo di chi fa il coach, o lo scrum master. Quindi non rispondo alle provocazioni con le provocazioni in questo caso. Mi piace pensare a qual è il motivo per cui le persone possono fare una resistenza vera e non solo scherzosa a utilizzare questo tipo di supporto. Se c'è un problema concreto con l'utilizzo di uno strumento che per sua natura è effimero, è quello di avere paura che si perda dell'informazione. Ora, anche qui ormai Tutti quanti abbiamo smartphone dotati di eccellenti fotocamere, e abbiamo servizi in cloud che ci fanno backup delle nostre foto e se abbiamo scritto in maniera sufficientemente chiara ci sono anche dei servizi OCR che possono trasformare i nostri post-it fisici in post-it virtuali. Quindi la paura di perdere l'informazione è credo che sia abbastanza immotivata. Mi verrebbe da dire che a volte la paura di perdere quello che si è scritto sul post-it, probabilmente più che una paura, è un desiderio. Post-it è uno strumento di trasparenza, quindi andare a individuare azioni concrete, mettere un chi, cosa, quando a delle attività è un esercizio di trasparenza a cui molti team non sono abituati. Quindi, per quanto possa sembrare ridicolo, a volte il problema reale è che il post-it può essere visto come compromettente. Poi, per carità, ci sono i casi in cui il team non ha una stanza dedicata e quindi qualcuno che propone di fare tutto quanto in digitale, c'è sempre. Anche qui, nulla in contrario nel digitalizzare tutto da subito o il prima possibile, però ci sono delle ragioni specifiche per cui vogliamo che le persone si alzino dalla propria scrivania, prendano in mano un pennarello, scrivano un post-it, spostino, raggruppino fisicamente queste informazioni e abbiano un colpo d'occhio completo, anche se temporaneo. Altre volte mi è capitato che proprio non ci fosse modo di usare molti supporti, quindi non c'era modo di usare la flipchart, non c'erano le lavagne perché era vietato usarle e non c'era proprio altro modo di utilizzare altri supporti visivi se non proprio il post-it, che però poi era da staccare categoricamente dopo la riunione. Quindi a volte il post-it è veramente l'unica forma di supporto visivo che si può utilizzare in queste situazioni. Questo, fra l'altro, più che sui post-it in sé, mi fa pensare un po' a questi uffici a volte che vengono trattati alla stregua di showroom intoccabili e non come luoghi di lavoro che in quanto tali dovrebbero disporre di tutti gli spazi e strumenti necessari per fare il nostro lavoro. Quindi a volte mi chiedo, potremmo usare meno post-it, se i nostri uffici, fossero più simili a dei luoghi di lavoro. Altre volte mi è capitata anche una situazione un po' contraria, ovvero che dopo settimane vedevo ancora post-it scritti da me appesi al muro e alla mia domanda se si fossero dimenticati di toglierlo, mi è capitato di ricevere come risposta che no, non si erano dimenticati di toglierlo, ma che erano rimasti appesi perché effettivamente quello che avevo scritto continuava ad essere utile al team. Lavagne, flipchart, post-it, pennarelli, tecniche di visualizzazione, sono tutti strumenti, non sono un obiettivo, non sono obbligatori e come ogni strumento che decidiamo di utilizzare, l'utilità non deve essere imposta dal coach, dallo Scrum Master o dal facilitatore, ma deve essere percepita e apprezzata dal team. E ogni resistenza, soprattutto se è una resistenza circostanziata, una resistenza seria, merita di essere ascoltata, perché spesso può nascondere dei dubbi legittimi e dei problemi veri che come coach e come facilitatori non dovremmo mai sottovalutare. Quindi fare sempre un po' attenzione ai detrattori del post-it, perché a volte alcuni scherzano per scherzare, altri invece possono darci delle informazioni, dei messaggi importanti su problemi di trasparenza e fiducia che possono essere parte della cultura di un team o di un'azienda.
Davide, sempre a proposito di strumenti, parliamo di quando gli strumenti visuali proprio non ci sono. Non ci sono perché, ad esempio, il team lavora in modo distribuito, sia quando una parte del team è in un posto, l'altra parte in un'altra, sia quando proprio effettivamente il team è composto da persone che lavorano in 5 luoghi diversi. Ecco, in quel caso, quando un team si parla utilizzando software di comunicazione come possono essere Hangouts, Microsoft Teams, Slack, e non si vede mai di persona e non condivide un luogo fisico dove fare svolgere i propri meeting, in quel caso, in quei contesti, qual è il ruolo di un facilitatore?
Come cambia il lavoro del facilitatore in un contesto in cui parte del team o tutto il team lavora da remoto, o è qualcosa che sto iniziando a studiare? Siccome lo sto studiando, devo ammettere che ancora non c'è tantissima letteratura a riguardo. Ci sono un po' di aneddoti, alcuni articoli interessanti, ma credo che debba ancora emergere un modo strutturato e sistematico di facilitare incontri in cui parte del team o tutto il team lavorano da remoto. Se escludiamo gli esempi virtuosi e famosi di Basecamp, Automattic e varie startup o aziende che sono nate in modalità remota e distribuita, un approccio sufficientemente generalizzato per lavorare in situazioni o realtà più comuni e anche più probabili, secondo me, deve ancora essere teorizzato, sintetizzato in un certo senso. Per ora la maggior parte delle attività di facilitazione che ho fatto è stata comunque con la presenza fisica del team, quindi in nessun modo sono un esperto di facilitazione da remoto, però capita sempre più frequentemente che ci sia qualcuno in collegamento da casa, oppure nelle realtà più piccole iniziamo a vedere che il lavoro da remoto è la condizione di default. Al momento ogni tanto osservo queste situazioni di estremi opposti, ovvero di aziende grandi che magari hanno introdotto il lavoro da remoto da poco, ma in maniera massiccia, e quindi quando si lavora da casa non si fanno workshop o attività strutturate, il che può essere una soluzione pratica e pragmatica. Dall'altro lato, all'estremo opposto, magari hai realtà più piccole in cui tutti lavorano da remoto e, tra virgolette, si fa tutto con Slack, e in queste situazioni magari rischiamo di perdere efficacia perché demandiamo tutto quanto a uno strumento digitale con grosse limitazioni. Quando ci si trova in una situazione in cui il lavoro da remoto è la condizione di default, oppure una condizione che si presenta frequentemente, secondo me occorre avere anche più chiaro del solito la distinzione tra quello che è lavoro sincrono e lavoro in asincrono. Quindi, ad esempio, se ci stiamo preparando per una retrospettiva, in asincrono e con il dovuto anticipo possiamo fare la parte di generazione e votazione dei temi. Poi, in modalità sincrona, solo la parte di discussione, magari tenendo tutti la videocamera accesa, perché sappiamo che una conversazione faccia a faccia è il metodo più efficiente e più efficace per comunicare, giusto per fare una citazione famosa. Credo ci sia un problema non secondario con il rendere sincrona una parte di collaborazione quando tutto o parte del team è da remoto. E questo aspetto, secondo me, ha molto a che fare con gli strumenti che si utilizzano. Ad esclusione degli strumenti di Google Docs, ad esempio, che visualizzano in tempo reale cosa le persone stanno facendo su un documento, la maggior parte degli strumenti standard che vengono utilizzati nelle aziende non ha questo tipo di caratteristica. Anche qui, facendo ricerche sul tema, negli ultimi mesi ho visto nascere sempre più strumenti che hanno lo scopo specifico di visualizzare quello che succede quando si sta collaborando su qualcosa, in modo da amplificare questo segnale di feedback che si perde quando non siamo presenti fisicamente. Giusto per fare un esempio, uno degli ultimi strumenti che ho visto si chiama Retrium, ed è uno strumento specifico per condurre retrospettive che include anche diversi tipi, diversi formati, ma appunto ha un'enfasi sul rendere la partecipazione delle persone coinvolte molto evidente. In buona sostanza, credo che il mestiere del facilitatore nei prossimi 5-10 anni dovrà includere nella propria cassetta degli attrezzi sia degli approcci che degli strumenti tecnologici specifici.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18
plus terms and conditions apply. See website for details. Per riuscire a superare le sfide che il lavoro da remoto ci pone. Al momento la mia posizione sulla facilitazione da remoto è ambivalente. Da un lato trovo che sia anacronistico pensare che un facilitatore possa esserlo solo in presenza fisica di tutto il team. Non è quella la direzione che sta prendendo il mondo si sta muovendo sempre di più su lavoro da remoto e smart working. Dall'altro lato temo un po', egoisticamente, che si possa ridurre il ruolo del facilitatore a quello che conosce il tool o addirittura sostituire il facilitatore con un tool. Quindi la mia domanda sarebbe: i robot sostituiranno i facilitatori? Però, ripeto, è un argomento molto molto interessante e su cui secondo me c'è ancora tanto da esplorare.
Davide, potremmo fare un business creando una skill Alexa che fa le domande potenti. Che ne pensi? No, beh, a parte gli scherzi. Volevo andare invece un po' più sul generico e parlare dei meeting. Trovo che il 70-80% dei dipendenti di un'azienda si lamentino del fatto che i meeting, oltre a essere troppi, sono anche poco efficienti. Scusa, volevo usare efficaci e non efficienti. Quindi ti volevo chiedere, secondo te, cosa dovremmo fare per rendere efficaci questi meeting? Ti condivido il modo che ho sperimentato e che secondo me funziona, ovvero stabilire in anticipo l'agenda, proprio quando si manda l'invito Outlook, nella descrizione metterci anche l'agenda del meeting e oltre all'agenda anche stabilire tre cose insieme ai partecipanti. L'input, l'output e l'outcome. L'input è quello che come partecipanti dovremmo portare in ingresso a questa riunione, proprio all'inizio. Ad esempio, stiamo facendo una riunione sull'andamento dei bug dell'ultimo anno. Mi aspetto che i partecipanti portino statistiche, trend e cose di questo genere. L'output invece è quello che mi aspetto come risultato, il risultato prodotto da quella riunione e poi l'outcome, che è l'impatto che mi aspetto di ottenere dopo quella riunione. E all'inizio proprio della riunione, una volta che siamo tutti lì nella stessa stanza, dare un time box a tutti gli elementi dell'agenda. Ecco, questo modo secondo me l'ho sperimentato e funziona abbastanza. Ti volevo chiedere anche volevo chiedere la tua opinione, ero curioso di sapere se usavi qualcosa in particolare.
Innanzitutto colgo subito la proposta goliardica, anche se prima ho espresso dei dubbi sul ridurre il coach come a un segretario o un maestro di cerimonie robotico. Personalmente sono per l'automatizzare l'automatizzabile e qui un po' riaffiora anche la mia anima da programmatore. Quindi ben venga il chatbot che mi sostituisce, che fa domande potenti e riflessive al posto mio, se così io posso dedicarmi ad altre attività più piacevoli. Ok, Ora, scherzi a parte, le troppe riunioni sono diventate una costante ovunque, un'epidemia, era una malattia quasi. Fortunatamente sempre più spesso incontro persone che si stanno rendendo conto che il problema non è tanto le troppe riunioni, ma il fatto che le riunioni sono inefficaci e questo a sua volta genera un corollario di riunioni e via dicendo. È il classico problema, circolo vizioso. È difficile individuare qual è il capo e qual è la coda di questo problema, quindi non c'è un modo giusto per aggredire questo problema. Ci sono, secondo me, solo una serie di modi meno sbagliati, con cui lo si può approcciare. Su questo tema, quello del come rendere le riunioni più efficaci, iniziamo, secondo me, ad avere anche dei dati, quantitativi e qualitativi e in generale delle esperienze professionali da cui trarre, una specie di approccio scientifico al problema. Tant'è che adesso sto per snocciolare una serie di numeri che derivano da un libro che si chiama The Science of Meetings, scritto da Steven Rogelberg, che è uno studioso delle riunioni, quindi è una persona che studia come facciamo le riunioni, quali sono i problemi più comuni, perché ci sono questi problemi e quindi come avere delle contromisure per migliorare l'efficacia dei nostri incontri. Quindi prova a fare una specie di sintesi su cosa sappiamo che funziona e non funziona riguardo alle riunioni e cosa ho applicato io, cosa sto consigliando io sulla base anche di questi studi che vengono fatti su questo tema. I dati che ci sono relativi agli Stati Uniti, quindi da prendere e contestualizzare di conseguenza. Però, ad esempio, un dato molto importante che mi ha un po' scioccato è che solo il 2% delle aziende si preoccupano di chiedere feedback su come vanno le riunioni. 2%. Ora, considerando quante riunioni vengono fatte nelle aziende, il non interessarsi di come vadano è una mancanza mortale. Si parla in media, un professionista ha tra le 10 e le 15 riunioni alla settimana. Quindi non so quanto sia vero questo dato, io fortunatamente ne ho molte meno, voi aprite il vostro calendar, contate le riunioni e insomma ci siamo capiti, voi sapete chi siete. Ora, quindi facciamo un sacco di riunioni e nessuno ci chiede un feedback articolato su come vanno. Quindi a questa mancanza le aziende in generale non si interessano della qualità dei meeting, c'è anche un'assenza quasi totale di competenze di facilitazione. Come il fatto di essere sempre più spesso bombardato di richieste su come rendere le riunioni più efficaci è un po' la cartina al tornasole del fatto che le persone non sanno come si fa. Se ci pensi, è un po' quello che succede con l'abuso di PowerPoint. Tutti usano PowerPoint perché ormai è il linguaggio veicolare di questo secolo, quindi se non è sulle slide non esiste, non è successo. Però se andiamo a vedere la qualità di queste slide e andiamo a vedere le competenze che servono per fare presentazioni efficaci, scopriamo che quasi nessuno ha competenze di come fare presentazioni efficaci. E lo stesso succede con le riunioni. Quindi attenzione, se non pensate che servano competenze specifiche per gestire le riunioni, probabilmente non avete queste competenze e la qualità delle vostre riunioni ne risente. Ora, ricollegandomi al tuo eccellente esempio, quello che tu hai fatto è stato progettare un'agenda e progettare delle possibili fasi e, diciamo, deliverable, di quello che ci aspettiamo da una riunione, il che dà assolutamente un valore perché crea quelle strutture che spesso, mancano nei nostri incontri. Le agende quindi sono strumenti potentissimi se usati bene e altrettanto distruttivi se usati male. Anche qui alcuni dati che mi hanno colpito. Il 50% delle agende solitamente sono riciclate e qui credo che abbiamo tutti visto e vissuto riunioni ricorrenti che hanno sempre lo stesso titolo e magari la stessa agenda e magari gli stessi invitati e si ripetono nei secoli dei secoli. Tutto questo è ovviamente inefficace, ti fa proprio passare la voglia di partecipare, vedere sempre il solito invito con lo stesso titolo, con la stessa agenda, ammesso che ce ne sia una, e la stessa gente, quindi senza avere uno scopo preciso. Il consiglio è prestare molta attenzione all'agenda, al come viene creata, con chi viene creata e tutto quel lavoro di preparazione preliminare necessario. Un trucco che sto consigliando spesso è quello di trasformare l'agenda con un titolo generico, ad esempio meeting del lunedì mattina o allineamento, trasformarlo in qualcosa di più specifico, come cambi il titolo e diventa decidiamo come risolvere i bug critici, punto. Quindi passare da una categoria generica della riunione a uno scopo specifico. Quindi, primissimo esperimento, aprite il vostro calendario, guardate le riunioni e provate a cambiarne il titolo, solo il titolo, cercando di passare dal generico allo specifico. Un altro suggerimento più avanzato, quindi se abbiamo fatto l'esercizio di cambiare i titoli e trasformarli da generici a specifici, è andiamo direttamente nella agenda. E invece di mettere in agenda una lista di argomenti da discutere, proviamo a mettere una lista di domande a cui vogliamo dare una risposta. E questo serve per spostare il focus da una discussione generica su una serie di temi al prendere decisioni concrete e specifiche. L'esempio che hai fatto tu, Matteo, è ottimo, è molto articolato, però io sono sempre per un miglioramento incrementale sulla base della situazione di partenza che troviamo. Quindi il tuo è ottimo, ma denota il fatto che comunque...
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. Hai già categorizzato che tipo di riunione vuoi affrontare e anche con che tipo di persone. Eccellente esempio, però c'è una considerazione di base da fare, è cerchiamo di capire che un diverso tipo, diversi tipi di riunione ci richiamano diversi tipi di approcci. Alcune riunioni sono riunioni esplorative e quindi vanno condotte e preparate in un certo modo, altre riunioni sono per prendere decisioni e quindi ti chiamano un certo tipo di preparazione e di formato. Oltre al plasmare le agende con maestria, è importante la gestione dei tempi di queste nostre riunioni. Anche qui è un circolo vizioso. Le riunioni iniziano in ritardo perché la riunione precedente è arrivata lunga e è un effetto domino, quindi siamo sempre in ritardo. Le riunioni che iniziano in ritardo ci infastidiscono, le riunioni che finiscono in ritardo ci infastidiscono e già è una pessima partenza non rispettare il tempo delle persone mai. Un consiglio qui è di iniziare a sperimentare modi per sovvertire la legge di Parkinson, che è quella legge che ci dice che il lavoro si espande fino a occupare tutto il tempo disponibile. Quindi provate a smettere di usare le classici 60 minuti di default delle nostre applicazioni di calendar. Provate a far durare le riunioni 45 minuti o 37 minuti. Un altro trucco, di nuovo per stimolare il rispetto dei tempi, è di iniziare ad orari strani. Okay? Quindi invece di iniziare una riunione alle 10, la facciamo iniziare alle 10.07. Invece di iniziare una riunione alle 2.30, la facciamo iniziare alle 2.32. In buona sostanza, ci sono tanti modi per migliorare le riunioni, anche senza scomodare tecniche di facilitazione particolari. Non mi sono addentrato su quel tema della gestione delle dinamiche di gruppo, altrimenti questo podcast diventava infinito. Quindi sicuramente lavorare come dei pazzi sull'agenda, che è uno strumento potentissimo, quindi prepararci per tempo e plasmare l'agenda con cura e definire uno scopo preciso per le nostre riunioni e assolutamente gestire i tempi e dimostrare che stiamo rispettando il tempo delle persone che stiamo invitando al nostro incontro.
Davide, grazie per questi preziosi suggerimenti. Secondo me sono molto interessanti e consiglio a chi ci sta ascoltando di provare a sperimentarne almeno uno, perché sono convinto che possano portare subito dei benefici. Senti, siamo arrivati quasi alla fine dell'intervista, ma prima di salutarti voglio farti l'ultima domanda. L'ultima domanda è quella che faccio sempre a tutti gli intervistati prima di chiudere la puntata, che è una domanda un po', come la chiamo io, mazzulliana, quindi un pochino strana. In questo caso la domanda è: qual è la domanda che non ti ho fatto? Ovviamente poi dovresti anche rispondere.
Quando faccio i corsi e workshop c'è sempre un'attività iniziale in cui chiedo alle persone che cosa si aspettano di portarsi a casa nei 2 o 3 giorni che passeremo assieme. E qualche settimana fa una persona mi ha scritto un'aspettativa che mi ha colpito, ovvero mi ha detto: smettiamola di far finta di conoscere Agile. La domanda provocatoria che non mi hai fatto e che quindi mi farei è: come facciamo a smettere di far finta di conoscere Agile? Che nel mio caso è anche una autocritica professionale. Faccio una considerazione di contesto prima di rispondere. Ormai siamo alla terza, quarta iterazione di tentativi di introdurre Agile in alcune aziende. Le persone cambiano lavoro, si spostano da realtà in cui si sono approcciati in qualche modo all'agilità e vanno in aziende che magari stanno iniziando adesso i primi esperimenti. Oppure al contrario, persone senza alcuna esperienza in questo senso cambiano lavoro e si trovano in aziende in cui fanno agile da anni. Abbiamo quindi sempre più persone che iniziano ad avere un bagaglio di esperienze significative, sia che siano positive o negative, e anche se queste persone non si chiamano product owner, non si chiamano scrum master, e anche se ammettono di non aver mai fatto scrum, tra virgolette, come si deve. Non è più una cosa sconosciuta e di nicchia l'agilità, non è una cosa di cui ti devo convincere. È sempre più difficile trovare gli scettici totali o i neutrali su questo argomento. In quest'epoca storica è molto più facile trovare gli entusiasti a prescindere, il che è pericoloso perché ha spesso delle derive dannose, proprio perché all'interno delle aziende si parla di agilità ormai da tempo. Molto spesso agile viene usato come alibi. E sono rimasto sorpreso quando alcune persone mi hanno dato come feedback il fatto che la mia posizione su Agile fosse addirittura oggettiva rispetto a quella di alcuni loro colleghi. Adesso, considerando che sono un consulente e coach agile, teoricamente la mia posizione non è assolutamente oggettiva, quindi non posso essere completamente imparziale su questo tema. E quindi ho indagato e ho scoperto che in tante realtà si parla di agile in maniera eccessivamente sensazionalistica, direi, e dobbiamo smetterla immediatamente. È pericoloso farlo. Le persone sono anche stanche di questo approccio e hanno bisogno di qualcuno che parli a loro di agilità con un senso di attaccamento alla realtà. Lo chiamerei così. La mia breve risposta al come facciamo a smettere di far finta di conoscere Agile è farsi due domande. La prima è perché lo vogliamo fare? E a questa domanda rispondere con la tecnica Toyota dei 5 perché. Quindi chiediamoci perché lo vogliamo fare, guardiamo cosa rispondiamo e poi chiediamoci perché di nuovo e chiediamoci perché un'altra volta ancora. E oltre a essere maggiormente consapevoli del perché lo facciamo, parliamo di risultati. Che risultati concreti ci aspettiamo di raggiungere? Agile è empirismo, è dimostrare che le cose funzionano oppure no, ma facendole, non teorizzando. Agile non è tifoseria da stadio. Io lo dico spesso, non vendo agile. Agile da un certo punto di vista è invendibile. Dovete raccontarmi, è quello che chiedo sempre alle persone, dovete raccontarmi che obiettivi volete raggiungere. E perché volete farlo in agilità? Diversamente, continueremo a parlare di agile senza mai metterlo in pratica. E sta succedendo e le persone se ne accorgono.
Davide, siamo arrivati alla fine dell'intervista e alla fine della puntata. Grazie ancora per la disponibilità e soprattutto per i contenuti. Sono sicuro che con questa intervista siamo riusciti a mettere l'accento, a sottolineare l'importanza della figura del facilitatore all'interno di un'azienda, all'interno di un lavoro di team. Quindi grazie ancora e ti do appuntamento per una prossima intervista qua su Officina Jai. Grazie ancora e ci vediamo presto.
Grazie a te Matteo, grazie anche per aver organizzato questa intervista e in generale per fare questo podcast perché permette a chi di noi è addetto ai lavori anche di condividere pubblicamente molti, molti pensieri, molti ragionamenti, molte idee che molto spesso restano solo tra noi e i nostri colleghi, quindi sono molto contento di aver fatto questa chiacchierata con te. Grazie.
Bene, anche per questa volta siamo arrivati alla fine della puntata. Spero insieme a Davide di essere riuscito a trasmettervi qualcosa di utile e soprattutto qualcosa che riuscirete a mettere in pratica direttamente al lavoro o nella vita di tutti i giorni. Vi ricordo che per qualsiasi feedback, qualsiasi domanda, qualsiasi curiosità potete utilizzare i nostri canali social, quindi ci trovate su LinkedIn, su Twitter, oppure potete mandarci una mail a officinagile@gmail.com, oppure utilizzare la nostra community officinagile.slack.com. Vi ricordo anche per l'ennesima volta del libro sul sentiero Agile, se andate sul nostro sito www.officinagile.it troverete due nuove sezioni, una relativa ai video che facciamo in giro per le conferenze e l'altra relativa al libro. Con cui potete raggiungere facilmente il link per il download. Non mi resta che salutarvi, augurarvi buon Natale. Sicuramente noi ci risentiremo con una nuova puntata direttamente nel 2020, quindi mi raccomando, in queste vacanze natalizie cercate di rimettervi in pari con le puntate di Officina Agile che non siete riusciti ad ascoltare. Un saluto da Matteo e alla prossima puntata.